E benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a parlare di cinema. Nella fattispecie volevo parlare di cinema dal mondo, perché spesso ci dimentichiamo che il cinema non è soltanto Asia, magari Corea del Sud, Giappone, eccetera, eccetera, ma anche in altri paesi esiste questa bellissima arte. Tra l'altro, molti si dimenticano che anche, per esempio, in paesi come, esempio, l'Albania ha avuto delle nomination agli Oscar come miglior film straniero. E oggi andremo a vedere un po' due paesi molto anche distanti dal nostro tipo di, proprio di paese, dal punto di vista cinematografico, perché magari non è arrivata tanta roba, anche se io ho visto qualcosina effettivamente, perché in Italia hanno prodotto effettivamente, hanno distribuito, anzi, scusate, qualcosa. Partiamo subito dall'Afghanistan che come cinematografia ha la Afghan Film Organization, che è l'agenzia statale del cinema afghano prima che arrivassero i talebani. Quindi quando ci sono stati loro hanno chiuso questa, giustamente, anche questa cosa statale, perché quelli là si sa benissimo che tipo di pensiero hanno. È fondata nel 1968 e la sua operatività è stata interrotta dal 96 al 2001, ma ora molto probabilmente è stata interrotta ancora. Nell'agosto del 2019, in occasione della celebrazione del centenario dell'indipendenza dell'Afghanistan, si è svolto un festival del cinema durante il quale sono stati proiettati 100 film in differenti sale del paese. Nel 2019 è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Documentario di Amsterdam il documentario film de Forbidden Real, da regista afghano Ariel Nashkre, che sicuramente ho sbagliato la pronuncia, quindi mi scuso, che racconta il cinema afghano attraverso la storia dell'Afghan Film Organization, utilizzando delle interviste e materiali di archivio. Nel 2020 il film ha vinto il Rogers Audience Award al Hot Dog Canadian International Documentary Film. No, credo Dogs si pronuncia, non Dog, Dog è cane. Docs, credo che sia documentario. Nel maggio del 2019 la carica di presidente è stata per la prima volta assegnata a una donna, la regista Sara Karimi, e poi andremo a vedere più tardi cosa che ha fatto. Nell'agosto del 2021, a seguito della riconquista del potere da parte dei talebani, ha lasciato il paese e ha trovato riparo in Europa. La regista, laureata in regia di lungometraggi presso l'Università di Bratislava in Slovacchia, poco prima dell'arrivo dei talebani, aveva lanciato un appello alla comunità internazionale esprimendo la sua preoccupazione e chiedendo attenzione e sostegno agli artisti e al cinema afghano. Nell'ottobre del 2021 l'Emirato Islamico dell'Afghanistan ha affidato la direzione a questo Afghan Film al regista Malawi Yoed Afghan. I primi film documentari prodotti dalla società di produzione cinematografica statale dopo l'insediamento dei talebani a Kabul sono stati presentati nel marzo del 2022, quindi continua a esistere ovviamente sotto il controllo dei talebani, quindi ovviamente sarà completamente diverso il tipo anche di film, immagino. Intitolati Salag Company Bridge, e mostrano la ricostruzione di alcune infrastrutture di Kabul. A detta del nuovo presidente, queste le produzioni in programma si pongono l'obiettivo di attirare l'attenzione degli stranieri in modo che vengano a visitare l'Afghanistan. Ora, questa frase è molto divertente perché con quelli là al potere, io non credo proprio che uno straniero normale vada a fare il turista in Afghanistan. Poi magari qualcuno mi smentirà, magari qualcuno ha piacere andare in Afghanistan, magari a fare delle battaglie umanitarie, no? Come io sento molti che lo dicono, ah, io vado lì, però al momento non sono ancora andato. Ovviamente poi cosa dice questo presidente? Rimarca con la frase mostrare alla gente cosa è successo negli ultimi decenni del paese. Io credo che sappiamo benissimo cosa è successo, sono arrivate già delle immagini di cosa succede, quindi credo proprio che già sappiamo, quindi grazie al presidente di questo paese. L'Afghan Film è anche un archivio, comunque molti dei suoi contenuti sono stati distribuiti, anzi no, sono stati distrutti i talebani negli anni 90, e a parte dell'archivio è salvata grazie ad alcuni membri del personale che hanno provveduto a nascondere dei preziosi film rischiando la vita. Il documentario A Flickering Truth nel 2015 racconta i vari sforzi di salvataggio di questi film. Quindi questi signori hanno distrutto un sacco di film che probabilmente avrebbero raccontato la... avrebbero anche raccontato molto probabilmente cosa sta succedendo, cosa è successo, chiaro. Quindi, ovviamente non mi aspettavo niente di più. Questa era la parte fondamentale. Allora andiamo un attimo a vedere i vari registi. La prima è Sahara Karimi, come abbiamo già detto, è stata presidente fino al 2021 dell'Afghan Film, l'agenzia nazionale del cinema, ok, e fu la prima donna che ebbe questo ruolo. Ovviamente lei è figlia di afghani, comunque rifugiati in Iran, la lingua madre è la persiana, quindi è cresciuta a Teheran, quindi ovviamente a 17 anni si è trasferita in Slovacchia come rifugiata politica e ha studiato documentaristica in Slovacchia e regia a Praga, quindi nella Repubblica Ceca, alla scuola di cinema dell'Accademia delle Arti e dello Spettacolo. E ovviamente ha ottenuto il diploma, poi è tornata nel 2012, chiaramente è scappata poi, come abbiamo già detto, a seguito dei talebani, quindi della presa di posizione dei talebani. Nel 2022 è stata assunta come visiting professor al Centro Sperimentale di Cinema della Scuola Nazionale di Roma, quindi in Italia, per tenere un corso interdisciplinare di innovative storytelling in lingua inglese. Quindi lei è stata assunta nel 2022 al Centro Sperimentale di Cinema di Roma, alla Scuola Nazionale, e quindi questa è venuta anche in Italia. Non so se è rimasta, non so adesso il corso quanto è durato, però ha fatto una capatina qui. Ovviamente i suoi lavori sono cose che un documentario ha fatto anche la comparsa, come Uno sguardo alla terra del 2018, di un documentario, c'è praticamente Nasima del 2013 come cortometraggio, come produttrice, Parlica come regista e sceneggiatrice. Quindi è una regista comunque che ha fatto un salto qua in Italia, come abbiamo già visto. Questa è una buona cosa. Ovviamente altri registi li leggiamo subito, anche molto alla veloce, perché uno è Latif Hamadi, che è il presidente appunto di questa Afghan Film, quindi giustamente dovevamo citarlo. Non ha fatto roba che è arrivato qua in Italia, credo, perché non ci sono Love Epic, ha fatto altre cose. Quindi poi andiamo col prossimo, che è appunto Mary Ayubi, quindi anche questa. Grazie alla sua esperienza con i talebani e con le azioni di guerra in Afghanistan, utilizza i media e i film per documentare le violenze dei talebani, nonché il difficile percorso dei diritti delle donne in Afghanistan. E lì ci sarebbe tantissimo da fare. Ha fatto un sacco di cose, diciamo, per questi diritti. Ha fatto la regina in Shadow nel 2004, quindi ha avuto anche dei riconoscimenti, nomination agli Emmy Awards del 2005 per Afghanistan Juve Lead. Poi sempre questo fu proiettato in diversi festival cinematografici, come al Festival Internazionale di Berlino, non sotto casa. E lei è una beneficiaria di una borsa di studio presso la Villa Aurora di Los Angeles, affinché possa continuare le sue ricerche e i suoi documentari. E anche lei ha un ottimo sbocco avuto. Poi Siddiq Barmak, sicuramente sbagliato, è un produttore cinematografico che col film Osama ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero del 2004, e ha fatto due film, mi sembra, all'attivo, Osama nel 2003 e Opium War, che è la guerra dell'oppio, del 2008. Poi andiamo con Razi Moebi, anche questo c'è un po' da dire, ha fatto qualcosina, è scappato in Italia, oggi vive a Trento, quindi ha lo status di rifugiato politico, quindi è scappato anche lui, perché ha avuto delle minacce di aggressioni fisiche mentre eri in Italia per un premio nel 2007, e è stato anche oggetto di un attentato, eccetera. Quindi quando ha saputo così è rimasto qua in Italia. Tra i suoi film abbiamo Reame del Nulla, Sangue e Pomodori, Gridami, Cittadini del Nulla del 2015, assistente alla regia ad Osama, quindi come abbiamo detto prima è stato anche un attore nel film Alle 5 della Sera del 2015. Quindi anche lui è all'estero, quindi in Italia, precisamente a Trento. Atik Rahimi, un altro afghano che però è stato naturalizzato francese, quindi anche qui abbiamo un regista che è ovviamente in un altro paese. Ovviamente qua scrittore e regista cinematografico, ha fatto anche lui qua, nasce a Kabul, frequenta le scuole superiori di là. Dopo l'invasione sovietica lui se ne va via dall'Afghanistan e va in Pakistan e poi in Francia come asilo politico. A partire dal fine degli anni 90 lui si è cimentato col suo primo progetto letterario e nel romanzo del 2000 Terra e Cenere, ovviamente viene venduto anche in Europa e in Sud America. Prima ha partecipato a 50 festival cinematografici che si chiama appunto uguale, si chiama Terra e Cenere, che vari premi, ha partecipato a vari festival, poi si è curato anche come Pietra Paziente, che è quello che ho visto io, che è un film abbastanza carino, è del 2012, che ha curato la regia appunto di questo film, che è la storia di questa qui che deve tenere il marito, e non so perché ma non sta bene, è in coma, quindi qua avremo un film abbastanza interessante. Ne avevo parlato ai tempi su YouTube e effettivamente è un film che vi consiglio di recuperare, perché non è così male. L'attrice è una abbastanza famosa, poi stata naturalizzata francese, ha fatto tanti altri film, ma Gol che ha sicuramente sbagliata la pronuncia, Marami. Poi andiamo i film, perché questo paese in realtà ha avuto delle coproduzioni che andremo a vedere adesso. Nel 1965 ce n'è una, poi nel 2003, nel 65 ha fatto Le meravigliose avventure di Marco Polo, è una coproduzione internazionale, Afghanistan, Egitto, Francia, Italia e Jugoslavia che hanno fatto questo film, l'hanno coprodotto. Ovviamente non vi dico perché la storia di Marco Polo poi le sappiamo, c'è Anthony Quinn, Orson Welles che fa Ackerman, insomma comunque un buonissimo film, credo, anche perché poi quando c'è Orson Welles di solito è sempre un buon film. Osama del 2003, abbiamo già detto, ci ha parlato. Opium War del 2008, che ha vinto il Marco Aurelio d'Oro per il miglior film nel 2008, che è un festival internazionale del film di Roma, quindi è stato a Roma questo film. Hell and Back Again del 2010, però è un documentario, ha ricevuto la nomination a come miglior documentario ai premi Oscar del 2012. Un'altra buona opera. Poi come Pietra Paziente lo abbiamo detto nel 2012, anche questo è un film molto interessante, sicuramente da reperire. Poi direi che per la finale abbiamo finito. Andiamo con l'altro paese che volevo parlare oggi, che è appunto è l'Albania. Un regista in realtà qua abbiamo, si chiama Bisha, non è una Bisha ma sicuramente ho sbagliato le pronunce, però è giusto anche dire. È nato nel 58, infatti in realtà ha diretto 5 film dal 1988, e nel 2007 fa il suo film che si chiama appunto Mao Zedong, che fu introdotto alla 30ª edizione del Festival Internazionale di Mosca nel 2007, quindi non era proprio l'ultimo film arrivato. Abbiamo In Sumao, mi fanno notare dalla regia, sì, In Sumao, ma non mi stupisce in realtà neanche, mi stupisce nemmeno, e poi la storia dice quello, in versione, non lo so, non l'ho mai visto questo film, è probabile, è abbastanza probabile, perché nella storia lo sappiamo che in realtà Mao e il signore che c'era in Albania, che era Osha, mi sembra, e erano comunque molto legati, quindi effettivamente può anche essere che era un eroe, non lo so, non l'ho mai visto questo film. Devo essere onesto, ragazzi, io vedo i titoli e i registi come un'infarinatura, come sempre. Poi avete internet, potete usarlo anche per cercare questi nomi. In Albania abbiamo La nave dolce, è un documentario italiano sul fenomeno dell'immigrazione albanese verso l'Italia, quindi ovviamente abbiamo una produzione anche albanese oltre che italiana. Ovviamente abbiamo altri film che sono del 54, del 77, del 79, che andiamo subito a vedere. Uno è dedicato all'eroe Skanderbeg, l'eroe albanese, un film del 53, film biografico sull'eroe nazionale, primo lungometraggio della cooperazione albano-sovietica. Quindi qua abbiamo una produzione degli anni 50, sia sovietica che albanese. Ovviamente è uscito negli Stati Uniti nel 54, in Finlandia e in Svezia. Qua in Italia non è mai arrivato, magari c'è da qualche parte in su. Nel 77 esce questo film che si chiama Tomka Toket, un nome penso di là, che praticamente parla appunto del durante la Seconda Guerra Mondiale dell'occupazione italiana, quindi Libertà o morte del 79. Il film dura poco più di 2 ore, diviso in 2 parti da circa un'ora, non si sa bene di cosa si tratta, così. Ok. Poi del 95 arrivano altri film. Io cito questi perché sono questi che sto trovando. Lo sguardo di Ulisse del 95. Il film venne dedicato a Gian Maria Volonté, che morì per infarto durante le riprese, e venne sostituito da Joseph von Erlald. Quindi c'era lui, e ovviamente la trama di questo regista greco che torna a casa ed inizia un viaggio epico per i Balcani in cerca di 3 bobine cinematografiche date per perdute. Quindi c'era già Maria Volonté, ha avuto un riconoscimento al Festival di Cannes, un Grand Prix speciale della giuria e il premio I Predischi. Quindi Gian Maria Volonté, ragazzi, Gian Maria Volonté, non come qualcuno, qualche youtuber che si chiede esperto di cinema lo chiama Gian Maria. Gian Maria è un par di ceppole, perché non era francese, era italiano. Italiano, Gian Maria Volonté si chiama, non Gian Maria, non era francese. Bisognerebbe dirlo a questi youtuber che vogliono fare le sapientone di cinema e poi sbagliano i nomi degli attori dando nazionalità che non sono quelle. Comunque andiamo. Poi Il tempo della cometa del 2008, quindi un altro film basato su un romanzo storico ambientato nel 1912 dopo l'indipendenza del paese dall'impero ottomano. Il protagonista parte alla ricerca della guerra per liberare l'Albania dall'occupazione delle potenze straniere. Ok, quindi poi nel 2010 abbiamo l'albanese, giustamente. Il film è una produzione tedesco-albanese, quindi vedete che in questi paesi comunque spesso si produce perché costa meno, e anche molti americani sono andati a produrre film in Bulgaria e Romania, costa di meno, la produzione è minore, costa di meno rispetto a farlo in altri paesi. Poi abbiamo Balkan Bazaar, un altro film del 2010, e La Faida, attenzione, del 2011, anche questo una produzione Stati Uniti d'America, Albania, Danimarca, Italia, c'è anche l'Italia. Ha avuto un sacco di riconoscimenti, Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Orso d'Argento della migliore sceneggiatura, Premio della Giuria, candidatura all'Orso d'Oro per il miglior film, Chicago International Film Festival per la migliore sceneggiatura, Hawaii International Film Festival, Sydney Film Festival, eccetera. Ha avuto un bel po' di riconoscimenti. Qua racconta le vicende legate a una vendetta familiare. Poi abbiamo gli ultimi 4 film, anzi gli ultimi 4 anni, che sono 2012, 2014, 2015 e 2018. La nave dolce del 2012, ne abbiamo già parlato prima. Quota Caffè, quindi del 2014, quindi è uscito anche questo. L'ultima volontà, anche questo, produzione italiana-albania. Ecco, vedete questa sinergia pazzesca tra Albania e Italia, perché l'Italia c'è quasi sempre in queste produzioni, sempre. Quindi le riprese del film sono svolte in Albania e in Italia. Selezione miglior film Montreal World Film Festival e selezione miglior film al Festival di Alessandria d'Egitto. Quindi Vergine giurata del 2015, anche questo prodotto di Italia, Svizzera, Germania, Albania e Kosovo. Quindi attenzione, questa La regista romana Laura Bisburi ha girato Vergine Giurata tra Albania e Bolzano con la produzione del Vivo Film, Colorado Film Production, Rai Cinema, Board Cadre Film, eccetera, eccetera. Quindi l'ha fatta questa regista italiana, che è Laura Bisburi. Poi andiamo a vedere più avanti quando tratteremo i registi italiani. Ovviamente il Sole 24 Ore ci ha fatto una recensione, tutte positive, sto leggendo anche il Fatto Quotidiano, molto bello, film che è piaciuto a tutti. Io il film non l'ho visto, devo essere proprio onesto. Critica internazionale, il film è stato presentato nel 2015 come unico film italiano in concorso. Il film ha avuto una grande e calorosissima presenza dal pubblico e la critica internazionale è molto positiva. L'Hollywood Reporter ha parlato del film in termini molto positivi, definendo il film un ottimo esordio. Ha avuto un sacco di premi, nomination miglior regista esordiente, nomination miglior regista esordiente al Nastro d'Argento. Insomma. Poi L'Uomo che comprò la Luna, 2018, secondo lungometraggio del regista sardo Jacopo Kulling, che però è produzione Albania, quindi viene messo perché è stato girato anche qua in Albania, giustamente. Anche questa molto positiva e direi basta, perché in realtà abbiamo finito questo paese. Io spero che vi possa piacere come rubrica, perché spesso, ripeto, ci dimentichiamo che anche gli altri paesi hanno delle produzioni. È incredibile, però è così, perché io alcuni film li ho visti, come quello lì di prima, come Pietre a paziente, l'avevo visto e l'aveva anche distribuito, mi sembra, Rai Play. Ed è un film molto carino, afghano, quindi vedete. Quindi il cinema è sempre tutte le sfaccettature, è interessante scoprire. Quindi io spero di avervi dato un suggerimento, siccome avete come passare magari i pomeriggi a scoprire grandi regine, che magari ce n'è un qualcuno bravo. Poi molti sono veramente all'estero e hanno vinto tante cose, come abbiamo visto. Io vi do appuntamento alla prossima, grazie per l'attenzione.